Immaginiamo un universo in cui non si accenda mai la scintilla della coscienza. Questo universo sarebbe uno stare in sé eternamente identico a se stesso. Tutte le sue parti giacerebbero in un sonno profondissimo da cui non uscirebbero mai. La coscienza, invece, è una strana cosa. È tanto più se stessa quanto più pienamente si riflette, cioè quanto più si distingue da sé. Per questo solo la coscienza esiste, nel senso letterale di existere, stare fuori, cioè appunto è in sé quanto più si distingue da sé.
Siamo tutti coscienti? E la coscienza è un dono o un risultato? E la coscienza è indispensabile per vivere? E qual è il verbo giusto? Avere coscienza o essere cosciente? E quando avviene che riusciamo a raggiungere la coscienza? E a quale livello? Ed è possibile per tutti? E se per caso non riusciamo ad acquisirla? E magari prende il sopravvento l'inconscio? La coscienza dura per sempre? Oppure, come per altre capacità umane, lentamente affievolisce fino ad estinguersi?
Buonasera a tutti e grazie di essere qui questa sera. Io vorrei cominciare subito rispondendo, cercando di rispondere alla prima domanda di Luciano. Siamo tutti coscienti? No, c'è una distinzione fondamentale tra gli esseri animati e gli esseri inanimati. Le pietre non hanno coscienza. Gli alberi pare che abbiano un certo grado di coscienza, una certa vita, e comunque gli esseri viventi hanno tutti in qualche modo una certa, tra virgolette, coscienza, cioè avvertono ciò che gli accade intorno. Ecco, quindi la coscienza in un certo senso è comune a tutti i viventi. Ma in un senso più ristretto, cioè quello per cui si dice cosciente non solo colui che percepisce, ma anche colui che sa di percepire, allora coscienti in questo senso più ristretto sono soltanto gli esseri umani. Ecco, gli esseri umani che probabilmente per un salto evolutivo, non so, è impossibile risalire le modalità per cui questo tipo di coscienza si è manifestato, però sta di fatto, insomma, che ci siamo. E io questo tema è veramente un tema colossale, no? Coinvolge tutto, qualsiasi cosa. Allora io ho cercato di concentrarmi su un problema particolare della coscienza, però molto importante, all'interno di questa gigantesca tematica costituita dal problema della coscienza. Ed è quella del rapporto tra coscienza sociale e coscienza individuale. Allora, l'idea da cui parto è che, diciamo, all'inizio, in un mitico inizio, ci sia una completa identificazione degli individui che fanno parte di una comunità nelle prassi rituali che hanno la funzione di assorbire le tendenze entropiche, disorganiche, di disordine della comunità e di ricostituirla e di reintegrarla nella sua omogeneità, nella sua compattezza. Questo, diciamo, avviene, nelle ipotesi che io faccio, in quanto la comunità è tenuta insieme dal manifestarsi di una eccedenza d'essere, così possiamo chiamarla anche dal divino, che ricompone con la sua sovrabbondanza le crepe, le lacune che si costituiscono, che si formano nell'attrito diretto tra esseri umani. Ecco, la coscienza individuale, quindi diciamo che inizialmente nelle comunità primitive coscienza individuale non c'è. C'è una identificazione completa con la coscienza collettiva della comunità e questa a sua volta questa coesione si manifesta nella capacità della comunità stessa di evocare la sovrabbondanza d'essere che è necessaria per la sua sopravvivenza. Quando si determinano dei processi di, possiamo chiamarli, desacralizzazione o secolarizzazione, la secolarizzazione desacralizzazione è un fenomeno permanente, come del resto anche la sacralizzazione o risacralizzazione, sono due fenomeni opposti che si alternano nelle vicende umane, no? Sacralizzazione e desacralizzazione. Quando prevale, diciamo, quando l'efficacia simbolica dei riti perde vigore e gli individui non sono più così certi che ad apparire nel rito sia il divino, la sovrabbondanza dell'essere, che mette, fa tornare i conti e riunifica la comunità, allora abbiamo un processo di disgregazione e di contrapposizione degli individui alle certezze comuni. E questo dà luogo alla coscienza individuale, che appunto è una coscienza che si forma criticamente contro le certezze tradizionali della comunità. Questo passaggio avviene, è stato descritto anche da Hegel, quando egli parla del tramonto della bella eticità, no? Quando sostanzialmente i riti e le leggi della comunità non appaiono coincidere pienamente con quelle con le ritmi dell'ordine cosmico. Ed è il caso appunto che viene rappresentato nella celeberrima tragedia Antigone di Sofocle, quando le leggi degli dei, le leggi più antiche, più ancestrali, entrano in contraddizione, anche il contrario, le leggi della polis entrano in contraddizione con le leggi più profonde e permanenti, diciamo, dell'umanità. Allora abbiamo un disincanto e il tramonto appunto della bella eticità che consisteva nella naturale, spontanea identificazione dell'ordine della polis della comunità con la comunità, con l'ordine dell'universo. Ecco, questo che avviene in Grecia è qualcosa, noi seguiamo ovviamente il filo della Grecia perché siamo più vicini a questo dottrino. Potremmo anche cercare analogie con altre situazioni, con altre esperienze fatte in altri tempi e in altri luoghi, ma ci atteniamo a questo perché questa è l'esperienza che più abbiamo studiato e che poi ha contribuito più di ogni altra a formare quello che noi siamo. Ecco, quello che avviene in Grecia, questo distacco, questa divaricazione tra le leggi della città, i riti della città, e poi le leggi richiamano i riti richiamano le leggi, l'ordine cosmico, fa sì che non si possa più produrre quella soprabbondanza d'essere, quell'epifania del divino che rinsaldava la comunità, o che questa rappresentazione divenga sempre più problematica, sempre più difficile da credere, e quindi abbiamo appunto il disincanto o il tramonto della bella eticità. E qui io vorrei fare una citazione di Erich Vögelin, il quale dice: a proposito di questo, mai venne a svilupparsi negli imperi di Egitto e di Mesopotamia la concezione di una società avente un inizio e una fine nel tempo storico. Perché appunto la comunità che è staccata, distaccata dai cicli naturali e dal rapporto con il divino, entra in una situazione in cui, diciamo, prevale la sua tendenza alla decadenza. Quindi non era mai accaduto questo negli imperi d'Egitto e di Mesopotamia, essi rimasero compattamente legati allo schema dell'esperienza dell'ordine cosmico divino e alla partecipazione delle loro società a questo ritmo. Ecco, quindi abbiamo il tramonto della capacità sociale di evocare quello che ho chiamato la sovrabbondanza d'essere, cioè la presenza del divino, e quindi inizia un processo di disgregazione della socialità e si costituiscono le individualità. Che cosa le coscienze individuali? Cosa sono le coscienze individuali? Le coscienze individuali sono, l'ho detto prima, sono coscienze critiche, nascono in contrapposizione. Sono destinate e condannate per questo a non poter vivere una pienezza d'essere, ma costantemente a essere corrose, tormentate dall'incompletezza, dalla penuria d'essere. Quindi la loro esistenza è un'esistenza nella penombra. L'individuo, la coscienza di più si individualizza, più entra in contrasto con l'ordine sociale non più accettato, e entra anche in una condizione di crescente estraneità di rapporto col mondo. La coscienza individuale sarà segnata da una perenne mancanza d'essere, come dicevo prima, ma anche, corrispettivamente, da un bisogno di completamento che è sempre molto vivo, è sempre molto drammatico, molto coinvolgente e caratterizzante la coscienza individuale. La coscienza individuale è un incompleto, non è in grado di vivere la pienezza d'essere, a meno che non si aprano altre strade, di cui poi parleremo. Però, considerandola in relazione alla coscienza sociale, la coscienza individuale costituisce al segno di una deprivazione, di una diminuzione. Per questo i pitagorici diranno che la coscienza, cioè la vita, ma quindi la vita cosciente, è un cerchio che non si chiude. E Cicerone, nelle disputazioni di Tuscolo, dirà che l'anima è troppo debole per vedere se stessa. Quindi l'anima sostanzialmente non si vede mai, e attraversa il mondo, esibendosi di fronte al mondo, ma mai incontrando se stessa. Una precisazione adesso: qual è il rapporto tra coscienza e anima? Ecco, nella tradizione pitagorica, platonica, orfico-platonica, il rapporto tra anima e coscienza è tale per cui la coscienza è al servizio dell'anima. La coscienza, diciamo, è la declinazione storica dell'anima, conduce l'anima attraverso il tempo. L'anima è eterna, ma viene condotta, guidata dalla coscienza attraverso il tempo, può essere guidata in senso positivo, nel senso giusto, e quindi allora alla fine del percorso nel quale l'anima è affidata a quell'anima, è affidata alla coscienza, l'anima potrà risalire, andare verso l'alto, liberarsi dall'oppressione del mondo, oppure se la coscienza non opera positivamente, alla fine della vita, di un ciclo vitale, l'anima sarà obbligata, sarà costretta a percorrere di nuovo la stessa strada, le stesse vicende, sperando di arrivare ad altri esiti, affidata ad altre coscienze o addirittura ad altre specie viventi, per cui abbiamo passato attraverso gli animali, nel degrado dell'anima, eccetera, attraverso appunto, per la teoria della metempsicosi. Quindi infine diciamo che la coscienza è la declinazione, è ciò che dà l'orientamento nel tempo all'eterno. Quindi l'anima cade nella coscienza, la coscienza l'accoglie e la guida. Ecco, per realizzare quella sovrabbondanza d'essere che la società non è più in grado di produrre, si apre la via, diciamo così, ad una formazione delle coscienze che dovrebbero garantire o quantomeno facilitare che le coscienze stesse divengano buone guide per le loro anime. Ecco allora che assume una rilevanza fondamentale l'educazione. Anche dal punto di vista sociale, il degrado, tra virgolette per così dire, no, della comunità primitiva, la desacralizzazione della comunità primitiva, ha dato luogo, nella sua transizione verso la disgregazione, ad una esperienza, innovativa, che è quella della polis. La polis è il tentativo di ricreare la comunità e di riprodurre la sovrabbondanza d'essere che è necessaria alla vita della comunità, affinché essa non si disgreghi, attraverso l'uso del logos. Il logos è la ragione, lo scambio, il dialogo, e quindi attraverso questo si cerca di sopperire a quella perdita della pienezza sovrabbondante, ricostruendo un ordine interamente umano. Ecco allora che in questo progetto appunto è una sfida, perché ha come fine di poter affermare la possibilità di un ordine completamente umano che non abbia bisogno perciò di un supporto divino, di una sovrabbondanza divina. Ecco, in questa pratica, in questa logica, è fondamentale l'educazione, la paideia. La paideia consiste appunto in una serie di pratiche che considerate necessarie affinché la coscienza, le coscienze possano diventare buone guide per le loro anime e avvicinarle alla perfezione. Ecco, questa idea dell'educazione come elemento fondamentale che noi troviamo in Platone, ma possiamo ritrovare prima ancora nei pitagorici, l'educazione consiste nel offrire, nel proporre e nell'impegnare le coscienze in pratiche che sono virtuose e quindi le dispongono a ad essere all'altezza del compito che loro hanno. E vorrei leggervi a questo proposito la citazione di Giamblico, una citazione di Giamblico che ha scritto La vita pitagorica, in cui parla appunto di Pitagora e di quella che era la sua pratica educativa, e allora dice così: in questo modo dunque, per mezzo della musica, egli praticava la catarsis, che sarebbe la preparazione ma anche la purificazione delle anime, e usava tramite esercizi di vario genere un'altra forma di purificazione del pensiero e insieme di tutta l'anima, nel modo che segue. Riteneva dovessero essere drastici gli sforzi rivolti alle scienze e agli esercizi, e fosse necessario stabilire per i discepoli duri banchi di prova in modi svariatissimi di punire e di estirpare col ferro e col fuoco l'intemperanza, la cupidigia innata in chiunque. Dunque la formazione della coscienza, di una coscienza capace di guidare l'anima, è un'operazione difficile. È un'operazione che va controcorrente, che si pone contro gli istinti naturali dell'uomo e quindi anche contro le possibilità che l'individuo venga traviato dagli allettamenti del mondo. In questo senso, diciamo, la coscienza individuale si sente assediata dal mondo e si costruisce sempre di più come una rocca, come una fortezza che resiste agli attacchi esterni di questa alienazione che la minaccia in ogni momento. Deve mantenere il filo conduttore di se stessa, deve mantenersi fedele a se stessa, rimanere fedele a se stessa pur attraverso le varie vicende che il mondo e le prove che il mondo le impone. Ecco, Platone, riprendendo anche sostanzialmente questa impostazione pitagorica, parla nel libro sesto della Repubblica dei quattro stadi della coscienza: la eikasia, la pistis, la dianoia e il nous. La eikasia è lo stato di confusione, l'essere perduti nel mondo, diremmo. Lo stato di confusione per cui una coscienza individuale non ha alcuna opinione sua, non pensa a niente, si lascia trascinare di qua e di là secondo i momenti e delle circostanze. Invece la pistis è già l'assunzione di una opinione, ma non confrontata in modo critico, e la dianoia invece è il confronto tra opinioni diverse per escludere quelle che sono deboli, inaccettabili, e poi il nous è il momento della contemplazione della verità. Ecco, queste procedure sono considerate, preparate e orientate dalla paideia, che è il processo educativo che nella polis viene curato particolarmente, e quindi è un supporto, è una colonna fondamentale del progetto della polis, la costituzione di un ordine umano. Allora, il fallimento della polis, per varie ragioni che adesso non diremo, cioè la fine di questo progetto, che pure ha avuto una breve durata sostanzialmente, ma che ha improntato di sé tutto il senso della storia dell'Occidente, perché ancora oggi noi facciamo riferimento a quell'esperienza, considerandola come un'esperienza culminante della nostra civiltà. Ecco, allora, questo il tramonto, la fine della polis, la soggettivizzazione, insostenibile dell'ordine della polis, che non riuscì a essere, supportato sufficientemente dalla pratica del logos, della condivisione attraverso il logos, questo accentua nella tarda antichità di inimicizia con il mondo. Il mondo è la coscienza individuale, si trova isolata, non è, ha perduto anche quel collegamento con la comunità che ancora nella polis aveva, è molto vivace, molto forte, e si disperde in una universalità affermata con la violenza, cioè con la prepotenza, la forza dell'impero, l'unificazione del mondo attraverso la forza e non attraverso il logos, come invece aveva immaginato perfino qualche sofista, che aveva cominciato come Antifonte, per esempio, che aveva per primo parlato di universalità dell'umanità. Ecco, questa universalità alienata, che è fatta contro praticamente, che schiaccia gli individui e li lascia in una condizione di isolamento tra di loro e anche di impossibilità di cominciare da sé, di dare inizio a processi di produzione di sé, di nascita interiore, tutto questo crea una situazione, di grande disagio e di crescente disperazione anche. Un autore non cristiano, ma vicino, stoico, ma già vicino a anche i temi che poi saranno del cristianesimo, raccomanda, Seneca, raccomanda, chi vuole vivere tranquillo non tratti molto affari privati né pubblici, cioè predica anche lui, come molti altri, il ritiro di sé nella propria interiorità. E prima di lui, molto prima di lui, l'iniziatore di Zenone di Cizio, l'iniziatore dello stoicismo, definisce così la vita: vivere coerentemente, to omnumenon zen, e cioè vivere secondo un'unica ragione senza contraddizioni, in quanto chi vive una condizione conflittuale è infelice. Cioè bisogna raggiungere l'unità di sé interiore, bisogna eliminare le contraddizioni interiori, diventare compatti interiormente. E poi lo stesso Zenone dirà: solo il saggio è libero, gli stolti sono schiavi. La libertà è il potere di azione autonoma della autofragia, la schiavitù la privazione di esso. Cioè la schiavitù è la privazione della possibilità di agire autonomamente. E allora l'altro grande pensatore della tarda antichità, Epicuro, dirà che quasi con delle parole che assomigliano da vicino, quasi le stesse da quelle dette molti secoli dopo da Margaret Thatcher, dirà: non esiste la società, esiste, nella lettera Meneceo dice proprio questo, non esiste la società, esistono soltanto gli individui e ciascuno fa il proprio interesse. 2300 anni dopo Margaret Thatcher, la teorica e politica del neoliberismo, ripeterà esattamente lo stesso concetto: la società non esiste, ci sono solo gli individui e i loro interessi. Ecco, la condizione di disagio a cui è giunta la tarda antichità fa sì che prevalgano sempre di più gli insegnamenti, l'interesse non tanto per gli aspetti teoretici della ricerca, la ricerca della verità, quanto piuttosto la ricerca del ben vivere. È una regressione questa, è una specie di ritorno indietro, di chiusura. L'etica viene vista come la ricerca etica e le iniziazioni etiche sono finalizzate a far sì che l'uomo possa attraversare con meno danni possibili questa vita, e non si pone più neanche il problema, se non nella una piccola minoranza di mistici, il problema della sovrabbondanza d'essere. Allora, la cosa si sa dal luogo un fenomeno particolare, che non è solo cristiano, probabilmente esisteva già prima e il cristianesimo però l'ha adottato, è quello del monachesimo. Il monachesimo è un fenomeno che ha avuto un carattere molto diffuso, soprattutto in certe zone, e consisteva nella pratica dell'anacoretismo, cioè dell'uscita, dell'allontanamento dalla comunità, la ricerca della solitudine, la ricerca, diciamo, della propria interiorità, lontano da un'umanità considerata, diciamo, impossibile, con cui veniva considerato, era considerato impossibile convivere. La vita tra gli uomini in questa situazione in cui tutti seguono il proprio interesse è diventata una vita abbastanza infernale, e quindi molti sono quelli che decidono di uscirne e di isolarsi. Però questa procedura, questa pratica dell'anacoretismo, quando è assunta da persone, da individui che hanno abbracciato il cristianesimo, deve affrontare una contraddizione interna. I monaci, ritirandosi dal mondo, dirà Franz Overbeck in un bel breve saggio sul monachesimo, gli esseri umani, quando i cristiani, quando escono dal mondo, si ritirano, fanno qualcosa che va contro l'insegnamento di Cristo, e neanche quello degli apostoli. Né Cristo né gli apostoli si sono ritirati dal mondo, anzi sono andati nel mondo a annunciare la buona novella. Quindi questo, secondo Overbeck, è una contraddizione che rimane fondamentalmente irrisolta nel monachesimo e viene vissuta come dolorosamente come una contraddizione, ma sarà superata quando alla pratica dell'anacoretismo seguirà quella del cenobitismo. Il cenobitismo è quella pratica del vivere, lo dice la parola, koinos bios, la pratica del vivere in comune. La pratica del vivere in comune, dice Overbeck, viene a poco vince sulla quella, anche se non del tutto, prevale quantomeno sulla pratica del monachesimo e dell'anacoretismo, e quindi si vengono a formare delle comunità che sono comunità perfette, cioè comunità concepite, diciamo, come capaci di vivere insieme la sovrabbondanza dell'essere, il rapporto con il divino, grazie alla loro pratica, alla loro vita cristiana. Per questo, dice Overbeck, le comunità cenobitiche, soprattutto le comunità cenobitiche celtiche, irlandesi, potranno essere alla base di una nuova civiltà. Perché appunto la nuova civiltà ha bisogno per nascere di un esempio, di una pratica, di una dimostrazione della possibilità di una riconciliazione degli uomini tra di loro. E nel cenobio questa riconciliazione pare che avvenga. Ecco, il mio tempo sta quasi per finire, io sono ancora molto indietro. Comunque, passerò alla coscienza, diciamo, ecco, la coscienza medievale, quella che viene a formarsi, a partire da questa base, avrà come sua caratteristica, di operare proprio grazie a questa riconciliazione degli uomini tra di loro nella comunità perfetta del convento, del cenobio, potrà svilupparsi di nuovo in una riconciliazione graduale, anche se non facile, con il mondo. Le tendenze gnostiche sono molto forti e resisteranno per secoli nella coscienza medievale, nella tradizione medievale, nella vita medievale. però diciamo alla fine la vittoria, c'è una vittoria della tendenza all'apertura nei confronti della tendenza gnostica alla chiusura dal mondo, alla difesa, all'arroccamento, e quindi con questa nuova fiducia, questa nuova apertura, si riapre anche la possibilità di un interesse per la natura che era quasi del tutto sparita nel corso del Medioevo, almeno per molti aspetti. Ecco, la modernità nasce con una sensibilità nuova di interesse per la natura. Il gran libro della natura galileiano viene accostato alla Bibbia, perché come la Bibbia è rivelazione di Dio, anche la natura, essendo creazione di Dio, parla della sua opera, quindi parla di Dio. Ecco che allora la conoscenza entra, la conoscenza diventa il grande anelito della modernità, e ne segna in qualche modo il destino. Adesso io salto alcuni passi, passaggi che avevo previsto, ma arriviamo a questa considerazione. La modernità nasce dall'idea che la conoscenza possa crescere, accumularsi e portare l'uomo a una dominazione universale, generale del mondo. Questo è il leitmotiv sostanzialmente il filo conduttore della modernità, che l'accompagna tutta fino al suo tramonto, e costituisce, diciamo, definisce il rapporto ontologico che c'è tra la modernità, tra l'umanità moderna e l'essere, nel senso che la conoscenza è un processo di accumulazione che porterà infine alla contemplazione della verità. Quindi la conoscenza è un processo che avrà un suo fine, è processuale, però deve essere preparato questo processo. Quindi io direi, mi è venuto in mente questo parallelo, la coscienza moderna è una sorta di grande salotto del villaggio, il vivere nell'attesa, no? Sapete, il salotto del villaggio di Leopardi, si vive il sabato, si vive diciamo, aspettando la domenica, poi la domenica non sarà quello, esattamente quello che si immaginava che fosse. Ecco, esattamente quello che è avvenuto anche, diciamo, questo esito a cui siamo arrivati oggi, cioè quando invece di una visione, complessiva, onnicomprensiva del mondo, del reale, noi abbiamo di fronte a uno sfrangiarsi, a un moltiplicarsi delle conoscenze che non riportano più ad un momento di unità e una visione unitaria del tutto. Ecco allora ci troviamo nella condizione dell'esperienza della complessità. E qui io direi di concluderei con questa citazione di Mauro Ceruti, il quale dice: l'ultimo secolo ha sgretolato l'immagine dell'edificio, lo sottolinea, l'edificio. Prima i saperi venivano considerati come parte di un grande edificio, di un grande tutto, no? E con essa l'immagine di uno sviluppo cumulativo delle conoscenze. La metafora del contesto è diventata più feconda di quella dell'edificio. Cioè, noi ci troviamo nel contesto, interagiamo con il contesto, non lo abbiamo più davanti, ci siamo dentro. Ecco. E ogni immagine statica, ogni visione panoramica del sapere si è rivelata impossibile e comunque sterile. Abbiamo bisogno di mappe cognitive flessibili che possano essere ampliate, messe in discussione e strutturate, cioè sentieri che si aprono e che si chiudono. L'universo comprende una molteplicità di visioni che non possono essere ricondotte ad una unità. Ecco, quindi sembra che a forza di correre dietro alla preda, ci siamo talmente allontanati ci siamo così differenziati tra di noi per raggiungerla, che adesso non sappiamo più ricomportarla alla tana comune. E quindi ognuno si trova un po' isolato nella condizione di dispersione. Io a questo proposito avrei anche un'ultima proposta da fare, no? Nel senso che il soggetto, però il tempo sto rubando un po' di tempo, ma insomma 2 minuti ancora, per accennare solamente a questa proposta. Se il soggetto in questa condizione di complessità si trova completamente disorientato, disperso, ciò che può fare è di darsi esso stesso il proprio contesto, cioè di diventare il fulcro di relazioni sociali che egli stesso promuove, che egli stesso mette, gli fa intrecciare, di cui diviene il fulcro e che gli danno via via, che crescono e si intrecciano attraverso di lui, maggiore consistenza. Per cui è come, diciamo, se fosse un'anima, una ombra che prende corpo, a poco si oggettivizza attraverso le relazioni che gli stesso crea, che gli stesso consente di intrecciarsi intorno a lui e attraverso di lui. Per cui, ecco, credo che questa sia la via di appaesarsi nel mondo, in un mondo in cui altrimenti siamo completamente perduti e disorientati.
Mi ha molto interessato, molto preso. Volevo dire, se ho capito bene, domandare ad Alberto, c'è quella prima parte che ho trovato di grande, straordinaria suggestione con le tribolazioni e le peregrinazioni dell'anima, e quindi pitagorici, Platone. Ecco, in fondo, questa battuta finale sulla dispersione e su invece creare le relazioni, in fondo non può, la prima domanda è un po' questa, non è la risposta, cioè ricollegarsi a questi dinamismi dell'anima, che invece che peregrinare e tribolare in vano, qui trova una sua via in un creare delle relazioni. La parola chiave potrebbe diventare allora proprio relazione, nel senso che la stessa anima non è più sostanza, quanto è piuttosto un nodo, per così dire, un nodo che vive e si manifesta in questo, ma non sono sicuro di aver capito bene se questo rintocco finale è proprio una ripresa in realtà di quella enigmatica situazione che gli orfici, i pitagorici, i platonici avevano. Non dimentichiamo che era un sapere iniziatico quello degli orfici, quindi in qualche modo non presumeva di avere un rigoroso statuto razionale, ma in qualche modo aveva una sorgente rivelativa anche di un certo tipo, insomma. E poi invece mi ha colpito, è la seconda domanda che io porrei, il riferimento a Cerutti, Mauro, mi pare, quell'allievo di Morin. Mi è interessato questo richiamo al suo metodo per affrontare la complessità e volevo domandare ad Alberto se ritiene che anche alle problematiche attuali dell'Europa si possa applicare qualcuna di queste suggestioni. In fondo il problema fondamentale dell'Europa è la diversità e la insieme tendenziale convergenza possibile, ma alla luce di qualcosa che è in comune, cioè la complessità. Questo perché lo stesso Morin sembra a volte in questa fase della sua lunghissima vita in qualche modo guardare verso l'Europa come un campo d'applicazione di questo metodo che insieme ai suoi allievi italiani, collaboratori italiani, ha individuato. È una persona che non ha le angustie specialistiche, ha messo insieme in tanti anni sguardi, suggestioni, esperienze diverse, le più svariate, sempre in modo approfondito, e quindi potrebbe essere un buon interlocutore per far riprendere l'Europa dai suoi tanti mali
e contraddizioni presenti che rischiano di soffocarlo. Ecco, questo. Non capisco che sono temi molto, ma secondo me sono stati svolti veramente in maniera molto, molto profonda e stimolano questi interrogativi. Grazie.
Hai capito benissimo, era proprio quello che volevo dire alla prima domanda, è proprio così, cioè il soggetto, la soggettività, la coscienza, diciamo così, individuale, soggettiva, prende consistenza sia oggettiva nelle relazioni che riesce a intrecciare intorno a sé, di cui fa in qualche modo da mediatrice, da medium, in questo modo viene rovesciato un po' il bisogno di un'eccedenza, perché lei stessa si alla fine diventa quell'eccedenza, no? Che ha prodotto la relazione, le relazioni vanno per conto loro, sono però lei rimane, cioè rimane come perché si invera nelle relazioni che ha saputo creare. Questo è esattamente questo. Credo che quindi c'è un processo di condensazione, ma più ancora di intreccio che deve essere fatto di segmenti che sono dispersi tra di loro e che hanno bisogno di essere, e che più sono dispersi, più sono soggettivi, più sono vacui, diciamo, leggeri e vaporosi, no? E quindi si tratta proprio di metterli insieme, di intrecciarli e di far sì che creino tra di loro uno spessore, una costanza. Ecco. Questo direi.
Questa suggestione è straordinariamente profonda, perché tu usi appunto l'espressione creare relazioni, e creare evoca proprio questa eccedenza d'essere, perché creare inevitabilmente richiama la dimensione del sacro, del divino, insomma, che non sono proprio la stessa cosa, ma insomma. Straordinaria.
La coscienza esce dalla dannazione del suo soggettivismo e si invera in queste intrecci di relazioni che riesce a creare. Quindi si trascende. Quindi abbiamo un surplus, abbiamo una sovrabbondanza. E quindi siamo perfettamente in sintonia su questo, ci capiamo benissimo. Secondo, riguardo all'Europa, anch'io penso che Cerutti nel suo libro che ho citato parla molto dell'Europa, ma anch'io nel mio saggio su Città consapevole oltre la globalizzazione ho parlato dell'Europa, dicendo che l'Europa è un'esperienza assolutamente inedita e nuova nella storia dell'umanità, cioè nel senso che non è un'aggregazione che avviene sulla base della forza, ma almeno non principalmente, ma avviene sulla base della concertazione, della crescente concertazione, dell'avvicinamento di parti che erano in contraddizione tra di loro. Questa procedura inedita, assolutamente nuova, cioè che non ha precedenti almeno di grande rilievo nella storia dell'umanità, nasce dal fatto che l'Europa ha capito, dopo due guerre mondiali, di essere affetta da una contraddizione insanabile rappresentata dalla Germania. La Germania è troppo grande per essere come gli altri, troppo forte per essere come gli altri, ma è troppo debole per dominarli. Quindi questo, se noi continuiamo nella logica della contrapposizione, andiamo alla rovina definitiva dell'Europa. Quindi l'Europa non ha altra strada che seguire un'altra via, che non è più quella della potenza, ma in qualche modo è quella del logos. È quella del logos, quella ritorna, diciamo, in auge la grande aspirazione della polis, in ordine pienamente umano, attraverso proprio questa esperienza europea che si sta compiendo, con tutte le contraddizioni, con tutti i contraccolpi, perché i contrasti non sono spariti di colpo, ci sono e sono anche molto forti e sono destinati a durare in un tempo indefinito, però l'obiettivo raggiunto prima di tutto è quello di evitare una ennesima guerra distruttrice e dissolutrice definitiva dell'Europa, e quindi attraverso diciamo, l'acquisizione di buone consuetudini, di buone abitudini, di buone relazioni, consolidare questa realtà che sarà oltre, quindi sarà sovrabbondante rispetto alle parti che la producono. Sarà qualcosa di più della somma delle parti.
Grazie veramente.
Volevo esprimere questo mio parere. Secondo me quello che è stato visto con questa apertura in fondo verso l'altro in maniera totale, questo senso civico che io intravedo in tutto questo, credo sia l'espressione di un grande desiderio più che altro. Quello che invece di cui io mi accorgo, sarà un pezzo che ruota intorno a questo tema ancora del conosci te stesso. Cioè in fondo c'è un grande film che ormai ha più di 50 anni, che è Odissea 2001 nello spazio, che è questo grande viaggio alla scoperta di andare quasi oltre il mondo, lasciandosi alle spalle tutto, il caos del tutto, le gioie del tutto, per entrare in questa dimensione che è quella in cui si ha il coraggio di vedersi in tutte le proprie sfaccettature. Io credo che questo sia invece, secondo me, anche il film è molto antico, però è molto efficace, definito da più parti il film probabilmente più hegeliano, tra i più hegeliani che siano mai stati prodotti, mai stati girati. Secondo me, più che parlare di qualcosa che cede, che va oltre, che rinvia sempre a qualcosa di, non lo so, sarò un essere troppo razionale, c'è soprattutto bisogno di ripartire dall'individuo, ripartire da qualcuno che vuole veramente integralmente vedere all'interno di se stesso. In fondo, riprendendo dopo più volte lo stesso Freud che fa parte dei programmi ministeriali, in fondo non tutti, perché Freud sappiamo si studia in filosofia pur essendo medico, ma perché soprattutto aveva molta dimestichezza con i dialoghi di Platone, ha reso terapeutico il dialogo socratico, aveva molta dimestichezza con Leibniz, con le parti in presenza e assenza che poi sono diventate inconscio, ma soprattutto questo ruolo del conoscere se stessi, che è qualcosa di molto, molto profondo, difficile, che ha bisogno anche del sostegno di qualcuno in questi casi, e non soltanto per quanto riguarda l'aspetto clinico, ma anche e soprattutto per vedere fino in fondo quali potrebbero essere le potenzialità del soggetto. Cioè, perché secondo me siamo ancora molto lontani da effettivamente ancora chi realmente siamo. Perché noi continuiamo a dire il Novecento, anche se io ci sono nata, e questo secolo orribile, poi invece le guerre in fondo, vabbè, è che come qualcuno ti dice non li hai mai non si vedono, ci sono i filmati, sono sempre esistiti, gli orrori ci sono sempre stati. Cioè in fondo questa capacità di sondare fino in fondo nell'animo, che se è il caso per questo tipo di lavoro, di farsi aiutare, di mettersi insieme, ma allora diventa una necessità di uomini, sono dei pellegrini che vanno alla ricerca ancora per l'ennesima volta di un senso. Quello che io sento oggi è quasi il desiderio che sia così, non che è così, io percepisco questo.
Non ci siamo, mi dispiace, ma non ci siamo capiti. Soprattutto non ci siamo capiti rispetto al concetto di sovrabbondanza, di eccedenza. Non è qualcosa che avviene nel tempo, che sarà. È un'epifania qui, ora. Cioè, quando il divino si manifesta nella comunità primitiva o comunque nella comunità di... è il divino, cioè è lui. Non è qualcosa che lo richiama o che lo preannuncia, è lui. Cioè, quindi è soltanto questa esperienza diretta della sovrabbondanza d'essere che noi che consente una riconciliazione degli uomini tra di loro, altrimenti c'è la guerra tra gli esseri umani. Non basta ricercare se stessi, Perché, per esempio, è una parte della relazione che ho saltato per ragioni di tempo, ma parlavo di Sant'Agostino, no? Sant'Agostino riesce a rovesciare l'idea, diciamo, della sovrabbondanza collettiva, della manifestazione dell'epifania dell'essere sovrabbondante nella comunità, in una sorta di epifania interiore, quando dice che Dio è più me di me. Scopre Sant'Agostino una interiorità, uno spessore di interiorità che prima nell'antichità non era mai avvenuto. Anche quando l'oracolo di Delfi diceva che bisogna conoscere se stessi, non intendeva questo. Cioè la sovrabbondanza, l'eccesso di eccesso che viene data all'interiorità da Sant'Agostino è veramente nuova, assolutamente inusitata, mai sentita prima. Ed è forse la maggiore conquista, la maggiore intuizione che lui ha avuto. Cioè ha immaginato l'interiorità come una profondità che eccede da se stessa, non che rimbalza, che come un muro, come con qualcosa su cui possiamo rimbalzare, qualcosa che ci precede ed è più noi di noi. Quindi si tratta di essere, di radicarsi in questa interiorità, e direi proprio che questa ispirazione di Sant'Agostino è stata poi la grande, è dato vita alla grande spiritualità cristiana del Medioevo, ma anche oltre. Cioè è un'acquisizione, un guadagno definitivo dell'umanità questa profondità, che va oltre il conosci te stesso socratico o comunque delfico, o comunque classico greco, è un'altra cosa. E non si tratta di sperare, ma di creare, di avere, di avere. Cioè, quando io parlo dell'intreccio di relazione, non esprimo la speranza, esprimo quello che faccio, dico quello che sto facendo, quello è quello che mi ritorna da quello che sto facendo, quello sono io, quello che mi ritorna, l'aspetto, il superamento della mia soggettività, del mio soggettivismo, della condanna a essere eternamente soggettivo, velleitario, eccetera, è proprio il ritorno che mi dà il senso di una oggettività, di un'oggettivazione che mi libera dal peso di una soggettività inquieta e sempre incompleta, una coscienza che cerca sempre il completamento. Il completamento arriva, eccolo qua.
Prima di tutto, per quanto riguarda la ritualità, mi sembra che sia interessante fare riferimento all'ultimo libro di Liu Shulhan, no? Che probabilmente hai anche letto. Ma poi pensavo anche ai libri di Levi Brühl, che sia l'esperienza mistica e i simboli presso il più, e anche la mitologia pubblica, dove Levi Brühl dice che la coscienza collettiva originaria è caratterizzata dall'assenza del principio di non contraddizione, per cui c'è una comunione collettiva, ma non solo tra umani, ma anche con l'ambiente, con la natura. E la coscienza individuale comincia da dove compare la coscienza di sé, cioè l'autocoscienza. E se penso alla fenomenologia dello spirito di Hegel, l'autocoscienza manifesta attraverso l'immediata contrapposizione all'altro. Sono cosciente di me stesso nella misura in cui incontro l'altro come mio oppositore. Ecco la relazione poi che si traduce in servo padrone, ma insomma, mentre la coscienza collettiva definitiva abolisce il principio di non contraddizione e toglie la possibilità di qualsiasi relazione oppositiva, laddove comincia l'autocoscienza, comincia la relazione oppositiva. Tutto il resto della storia, altro non è, e dimmi se qua interpreto in modo corretto, altro non è se non il tentativo o di radicalizzare o di frenare la logica oppositiva che è generata dall'autocoscienza. Mi spiego. Quando parlavi dell'impero, ecco, l'impero che cos'è? È una coerentizzazione del principio positivo dell'autodiscenza. E quando oggi si verifica il dominio delle oligarchie capitalistico-finanziarie, lì siamo sempre dentro la logica positiva dell'autocoscienza. E oggi più che mai questa logica positiva lascia trasparire lo strapotere delle oligarchie capitalistiche proprio perché può sfruttare più molta facilità l'individualismo generalizzato, la modificazione dei punti di vista, la modificazione delle autocoscienze. Questo disordine generale rende più semplice la gestione monolitica del potere da parte dell'oligarchia finanziaria. Per quanto riguarda invece il cenobitismo e la polis, è vero, sono tutte e due delle forme, a mio parere, che cercano di dare una soluzione alla logica positiva dell'autocoscienza. L'una, la polis, attraverso il logos, come dicevi tu, e quindi con il tentativo di gestire la diffondersi delle opposizioni attraverso l'uso della ragione. Ma, a mio parere, questo tentativo alla fine non può dare i risultati che dovrebbe dare, perché a volte c'è questo concetto di autocoscienza che ha una struttura originaria positiva. Per quanto riguarda il cenobitismo, invece, con questo libro è interessantissimo notare il fatto che i cenobiti scelgono la vita comunitaria non tanto centrando la ragione, quanto ricentrandola sul divino, ma ancora di più ponendo al centro della loro capacità di stare insieme il cuore come centro dell'essere, centro emotivo, razionale, sentimentale. Qual è il problema del cenobitismo? Che risponde a una logica maschilista, perché il cenobitismo prevede la presenza solo di uomini, e questo è un limite invalicabile. E con questo chiudo.
Purtroppo non ho sentito tutto perché alcune fasi mi sono sfuggite, sono così tenui, la voce è così tenue che mi è sfuggito qualcosa. Comunque, a volte l'ultima affermazione che facevi circa il carattere maschilista dell'esperienza del cenobitismo, sì, potremmo dire anche quella della polis, sono due esperienze assolutamente maschiliste, non c'è niente da dire, se non è così. Invece, riguardo al discorso del cenobitismo, io direi che se prendiamo per esempio la massima benedettina famosa, no? Oret labora, ecco, è importante anche cogliere l'ordine in cui le due azioni vengono fatte, vengono proposte. Ora, orare viene prima di lavorare, cioè il momento della fusione della comunità viene prima del momento della divisione del lavoro, perché il lavorare è ovviamente, non tutti possono fare le stesse cose, quindi ci si divide. No, per affrontare la natura ci divide, ma noi ci riuniamo attraverso questa sovrabbondanza d'essere che ci procuriamo con la preghiera. Ecco, questo direi. Riguardo al potere, ecco, è un tema che mi sta molto a cuore in questo periodo, perché tu hai detto giustamente, hai parlato del dominio delle oligarchie capitalistiche, ma anche quelle dell'informazione, quelle non dei mass media, ma di internet, Google, eccetera, no? Ecco, questi hanno realizzato un potere sconfinato, incredibile. Però io direi che oggi noi dobbiamo ripensare il potere proprio alla luce della sua crescente secolarizzazione e desimbolizzazione. Cioè il potere, certo, in un certo senso rimane, non si può eliminare del tutto il carattere simbolico del potere, però l'interazione in cui ci troviamo oggi favorisce i poteri informali. Questo lo dice anche Luhmann, no? È un aspetto molto interessante dell'impressione di Luhmann, che io ho accolto e che mi sentivo già molto pronto, perché in qualche modo ero già arrivato un po' vicino. E penso che il potere informale non è un bene scarso, il potere non è più un bene scarso. L'abbiamo concepito sempre come un bene scarso che si può prendere o perdere, si può dividere o assumere da soli. Cioè, come una torta, come una torta che può essere suddivisa, posso prenderla tutta io, la puoi prendere tutta tu, oppure la dividiamo. Questa è anche, diciamo, la concezione che sta alla base del potere scarso, alla base del concetto di democrazia rappresentativa che noi abbiamo oggi, no? E che ovviamente va bene, non è che la cosa va superata. Però, questa concezione del potere scarso, come bene scarso, può essere superata alla luce delle considerazioni che dicevo poco fa, cioè che la crescita delle interazioni genera poteri e contropoteri informali che zampillano, che germogliano in ogni ganglio della società, in ogni relazione. E questo io dico, dove c'è potere, c'è relazione, dove c'è relazione, c'è potere. Quando dico noi facciamo un'esperienza, noi creando anche proprio praticamente, e anche altri, nella nostra esperienza che stiamo creando relazioni, stiamo creando dei poteri, in realtà, no? Possono condizionare sempre di più il potere simbolicamente circoscritto, limitato e presentato, che continua a essere presentato come bene scarso. Invece può essere concepito oggi come bene abbondante. E per il resto non so se ho risposto a tutto, ma le altre cose mi sono sfuggite, scusa.
Se vuoi concludere, Alberto, se vuoi lasciare un messaggio o qualcosa, insomma, rispetto a quello che avevi preparato.
Avevo preparato una cosa molto più, come al solito, sono un po'. Non riesco bene a calibrare i tempi, poi le cose che ho pensato e scritto sono di più di quelle che ho potuto dire, ma giustamente, perché sennò diventava una sbrodolatura. Resta il fatto però che vorrei dire questa cosa che dicevo prima, cioè sull'esigenza gli uomini hanno di vivere insieme l'esperienza di una sovrabbondanza d'essere per poter stare insieme, altrimenti si scontrano tra di loro e si divorano tra di loro quando perdono questa possibilità. Questo mi pare che sia un pensiero centrale su cui io inviterei tutti un po' a riflettere, perché è un po' la chiave per comprendere le nostre vicende, le cose che accadono, e forse ci può aiutare a dare anche delle indicazioni, delle risposte, perché poi quando parlo della soggettività della coscienza che crea relazioni e si oggettivizza, io in qualche modo cerco di proporre una coscienza che è qualcosa di nuovo rispetto al passato, certo niente poi è tutto nuovo, ma che così come è enfatizzata, così come è presentata nella sua funzione di aggregatrice e di catalizzatrice, di nodo, come diceva prima, di relazione, questo mi pare che sia qualcosa di nuovo, come il fatto che attraverso questa creazione di relazioni la coscienza diventa oggettiva, cioè supera la dannazione della propria autoreferenzialità, del proprio soggettivismo, e si radica in quella che lei stessa ha prodotto, ha generato, però qualcosa che va oltre di lei e una sovrabbondanza che riesce a assorbirla e a farla restare attaccata a terra e gli impedisce di sparire in una specie di nuvola evanescente, come è quello che stiamo correndo il rischio di oggi di fare, no? Cioè di sparire nella dissoluzione, nell'evanescenza dei discorsi, delle vite che hanno perduto ogni consistenza e vivono così, come un aerosol, dispersi. Questo volevo dire.
Stavo pensando che il rischio è di coscienze collettive o coscienze relazionali separate e in conflitto tra loro, se non vi è un elemento unificante. Questo per cui è interessante quello che è stato detto, ma non automaticamente le coscienze collettive sono coscienze collettive virtuose. Questo voglio dire. No, tra l'altro mi faceva pensare, quando intervenivi, pensavo, ci sono dei momenti psicologici particolari per cui parte della coscienza individuale viene fusa con altre coscienze individuali. Quando noi parlavamo nel passato di coscienza di classe, che significava? Sembrava proprio una estrema unità, un corpo unitario di una massa di persone in cui c'era un ritrovarsi completamente insieme. Cioè, è molto interessante, ma dovrebbe essere sviluppato ancora di più, ovviamente.
Ecco, io vorrei, ho capito benissimo la tua osservazione, sembrano molto utili perché ci aprono anche alla possibilità di un approfondimento. Ma vorrei soltanto dire questo. Tu hai detto le coscienze collettive non necessariamente sono virtuose, giustamente, è proprio vero. La massa, per esempio, non ha alcuna, la massa di per sé amorfa, in cui le persone, gli individui sono tenuti insieme da niente. Non hanno niente in comune, sono tenuti insieme dal fatto che non hanno niente in comune, no? Hanno in comune il fatto di non avere niente in comune, questa è la massa. La massa, diciamo, non ha una. Non si aggrega, non è virtuosa, perché è passiva, la sua aggregazione avviene per un processo di depurazione, di aggregazione negativa. È come io la chiamo la massa, intesa proprio come amorfa. Come la cenere della storia, è ciò che è stato bruciato, è ciò che cade nel fondo, che va a fondo, che è caduto, che cade e che non ha più alcuna vita, era morto, perché non c'è nessuna relazione. Invece dove si creano relazioni, non dove ci sono relazioni puramente esteriori, per esempio create dalla presenza del capo carismatico, no? Il capo carismatico è il punto di riferimento della massa, quello a cui tutta la massa fa riferimento, ma in realtà è una relazione che loro hanno, non tra loro, soltanto attraverso il capo. Cioè, quindi sono completamente separati tra di loro, sono isolati tra di loro, vivono in un disperato isolamento che è mediato solamente da questa figura illusoria del capo carismatico. Quindi direi, dove si creano relazioni, ma dove si creano relazioni sul serio, che non siano alienate, lì sì che c'è, la sovrabbondanza. No? Lo dice anche, si fa il Salmo, no? Ubi caritas et amor ibi Deus est. Dove c'è, io potrei tradurre, dove c'è relazione, lì c'è la sovrabbondanza dell'essere, dove si crea la relazione. Ma la relazione autentica, cioè quella che si crea, non quella che si subisce, o quella a cui si è portati per inerzia, ma quella che richiede uno sforzo, una partecipazione, un momento creativo da parte dei soggetti che sono inseriti nella relazione. Ecco, questo poi per altre cose possiamo approfondire meglio.
Certamente c'è questa difficoltà fra essere dominati da questa sovrabbondanza che ci mette tutti d'accordo, altrimenti faremo i conflitti, no? Però anche questa ricerca di uno spirito individuale che si relaziona con gli altri, questo aspetto qua, no? Che crea una coscienza rapportata agli altri, una coscienza che non è solo individuale, ma che si misura con gli altri. E così volevi dire questo.
Sì, volevo dire questo, sì, ma, però volevo precisare che la sovrabbondanza non domina, la sovrabbondanza d'essere ti coinvolge, la sovrabbondanza d'essere è, diciamo, è il tassello che manca alla comunità per far tornare i conti. E questa è la sovrabbondanza, non è qualcosa che di alienante, qualcosa che ti domina. L'individualità si forma quando la ritualità non è più convincente, quando la gente non crede più ai riti. Allora si crea, diciamo, il distacco critico e la coscienza individuale cerca la propria strada a prescindere da quella che è la comunità. Allora abbiamo la chiusura, la contrapposizione al mondo e tutto quello che abbiamo detto prima in qualche modo, no? Cioè l'incapacità di tutto ciò, questa avventura deriva dall'incapacità di vivere insieme la sovrabbondanza d'essere, che non è qualcosa, lo ripeto anche per Maria José, non è qualcosa che deve crearsi in futuro, ma è qualcosa che noi abbiamo ora, qui e ora davanti, nel momento in cui siamo. È quello che, di cui parla anche Platone nella lettera settima, no? Quando dice che questo quid, in un certo momento, questa scintilla stocca dopo una lunga consuetudine, dopo uno sfregolamento di anime, dopo un confronto che non dà niente, ne sembra sterile, però improvvisamente come se da questo sfregolamento di anime, questo accostamento anche alla carta vetrata tra le anime, venisse fuori poi in un certo momento ci fosse la scintilla che scocca e comincia, e la fiamma si accende. Questo è la sovrabbondanza d'essere. E questo miracolo della socialità a cui noi non crediamo più. Per questo poi ognuno cerca strade di deviare cose proprie, o si chiude al mondo, si arrocca, costituisce un po' di la fortezza interiore come l'antichità, come hanno fatto gli antichi, hanno cercato di resistere alla fine. E poi naturalmente ogni resistenza è perdente, chiaramente è perdente. E allora ecco che c'è bisogno del salvatore, c'è bisogno di un intervento esterno, demiurgico, di qualcuno che venga da fuori, perché da noi non ce la facciamo. Ecco allora la figura, ecco la rivelazione, ecco la risposta che viene data, eccedente, perché tra di noi non l'abbiamo trovata.